Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Le forze speciali israeliane hanno iniziato in serata le operazioni per fermare la missione umanitaria internazionale della Global Sumud Flottiglia, giunta nei pressi dell'area del blocco navale di Tel Aviv. Più di 97 milioni di disavanzo, ancora in rosso il preventivo 2026 del Canton Ticino, che prevede tagli per non sforare alle norme sul freno all'indebitamento, ma a lungo termine non basterà. Lo scioglimento dei ghiacciai non solo prosegue, ma accelera. Un nuovo studio sostiene che negli ultimi 10 anni si sono ridotti del 24%. Per lo sport, nell'hockey, il Losanna vince e sale in vetta alla classifica. Nel calcio, in Champions League, vincono Paris Saint-Germain e Napoli. Pareggiano invece Manchester City e Juve. In primo piano questa sera la missione navale internazionale della Global Sumud Flottiglia con aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Missione che poco prima delle 20 è stata intercettata e bloccata in acque internazionali dalle forze speciali israeliane, che hanno fermato anche tutti gli attivisti che hanno ignorato e cercato di forzare il blocco navale israeliano. Per un aggiornamento sentiamo da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Prosegue in mare l'azione delle forze navali israeliane contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, cominciata ieri sera in acque internazionali a 60-65 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Come previsto, uomini delle forze speciali israeliane, giunti con motovedette, sono saliti a bordo della nave Alma alla guida del convoglio, sequestrando la barca ed arrestando l'equipaggio. Poco dopo sono state assaltate altre imbarcazioni. La Global Sumud Flotilla ha diffuso un comunicato in cui riferisce di almeno 4 navi sequestrate e di altre 3 senza contatto, circa una 60 gli arrestati, tra cui la giovane ambientalista svedese Greta Thunberg, che era già stata fermata in mare dalle forze israeliane qualche mese fa su un'altra nave della flottiglia ed espulsa con un volo dall'aeroporto di Tel Aviv. Il ministero degli esteri israeliano, in un post sui social, ha scritto che Thunberg e gli altri attivisti stanno bene e non ci sono stati incidenti. Tanti ricordano ancora l'arrembaggio israeliano al traghetto Mavi Marmara nel 2010, in cui furono uccisi 10 attivisti turchi diretti a Gaza. L'operazione in corso andrà avanti tutta la notte. Le imbarcazioni della flottiglia sono decine ed intenzionate a proseguire verso Gaza con il loro carico di aiuti umanitari per la popolazione palestinese. A guidare il convoglio adesso è la nave Mango e da bordo chiedono protezione alla comunità internazionale contro l'azione di forza di Israele. Da parte sua, lo Stato ebraico sostiene che la Global Sumud Flotilla agirebbe in coordinamento con Hamas e ha annunciato che gli attivisti arrestati saranno portati al porto di Ashdod e verranno espulsi verso i loro paesi d'origine al più presto, forse già domani sera. Coloro che non collaboreranno saranno processati.
Nuovo smacco, almeno per ora, per l'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. La Corte Suprema, infatti, ha autorizzato la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, a rimanere al suo posto in attesa delle arringhe di gennaio, dove si stabilirà se il presidente degli Stati Uniti abbia un motivo legale per licenziarla e sollevarla dal suo impiego. La decisione della Corte, come detto, è un duro colpo per l'inquilino della Casa Bianca, che ha più volte chiesto ai tribunali federali di autorizzarlo ad agire e sollevare la donna dal consiglio dei governatori della Fed. Cook, ricordiamo, è accusata da Trump di frode immobiliare, un'accusa non ancora provata e confermata. E rimaniamo oltreoceano, dove il Senato statunitense ha bocciato anche il piano per estendere di alcuni giorni i finanziamenti al governo in modo da evitare lo shutdown scattato ieri, ovvero la paralisi delle attività governative non indispensabili. A determinare la decisione, il voto dei democratici, fermi sulle loro posizioni e richieste per sussidi alla sanità. Se questo braccio di ferro dovesse proseguire, a rischio licenziamento 750.000 dipendenti pubblici e disagi importanti per lo stop a diverse attività, tra cui trasporti, musei e alcuni comparti della sanità. Ci spostiamo ora in Russia, dove nelle scorse ore è iniziata la campagna autunnale di arruolamento per rafforzare e ampliare i ranghi delle forze armate e quindi dell'esercito. Obiettivo di Mosca: aumentare il numero delle reclute. Per farlo, la difesa sta promuovendo convocazioni elettroniche, aumentando il periodo di leva e inasprendo le sanzioni. Il punto con Rosalba Castelletti, giornalista del quotidiano La Repubblica.
Stando al decreto firmato da Vladimir Putin, tra oggi e il 31 dicembre saranno chiamati a svolgere il servizio militare 135.000 cittadini di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Si tratta di 2.000 reclute in più rispetto a un anno fa. Le autorità russe stanno giustificando questo aumento dicendo che devono sviluppare nuove unità, ad esempio per coprire il confine con la Finlandia. Rassicurano che nessuno verrà inviato in Ucraina. La leva inoltre avrà adesso la validità di un anno, che vuol dire che un giovane potrà essere chiamato alle armi anche nel 2026, se necessario. Ma la più grande novità è l'uso delle convocazioni elettroniche, perché finora la cartolina, come la chiameremmo noi, veniva recapitata al domicilio e veniva considerata effettiva soltanto in caso di consegna. Molti giovani cosa facevano? Fornivano alle autorità un indirizzo diverso da quello della loro reale abitazione, oppure si rifiutavano di prendere in mano questa cartolina ed era un modo per sfuggire alla chiamata. Ora la convocazione verrà recapitata tramite il portale statale chiamato Gosuslugi, che in russo vuol dire servizi pubblici. Finora serviva ad ottenere documenti, pagare le tasse, fissare una visita medica, il tutto comodamente dal proprio divano, invece adesso servirà anche a reclutare.
Parliamo ora dei conti pubblici del Canton Ticino, e questo perché nelle scorse ore è stato presentato il preventivo del 2026 che prevede un disavanzo piuttosto importante che si avvicina ai 100 milioni di franchi. Non solo. Per far quadrare i conti, decisa anche una manovra di risparmio per circa 120 milioni, un preventivo che dovrà passare al vaglio del Gran Consiglio, dove non mancherà di accendere le discussioni anche alla luce delle iniziative popolari approvate lo scorso fine settimana. Ma sentiamo in merito Marcello Jerace.
In sostanza si tratta di un preventivo molto simile a quello dello scorso anno e aumentano le uscite, aumentano le entrate, ma resta sempre quel disavanzo che si fa sempre più fatica a colmare e che almeno per quest'anno si è riusciti ad arginare entro i 100 milioni. E 97,4 i milioni di franchi, come si diceva, per essere più precisi.
Sono numeri preoccupanti che ci impongono responsabilità, serietà e visione di lungo periodo. Per rispettare il freno ai disavanzi abbiamo integrato nuove misure di riequilibrio per circa 120 milioni di franchi. Sono misure che toccano trasversalmente tutti i settori in uno spirito di equa condivisione degli sforzi.
L'abbiamo sentito appunto dal presidente del governo Norman Gobbi, è prevista una manovra di risparmio di circa 120 milioni di franchi, di cui oltre la metà è però di competenza del Parlamento e quindi deve ancora passare dal dibattito politico. E in questo preventivo non sono state inserite numerose voci di uscita su tutte i 350 milioni prodotti dalle iniziative sulla cassa malati, la cui entrata in vigore non è ancora stata definita. E così come non ci sono nemmeno gli oneri legati all'introduzione di EFAS e all'abolizione del valore locativo, che si conteranno solamente dal 2028. E anche qui si parla di altri 350 milioni di franchi per un totale di oltre 700 milioni di franchi. Insomma, l'orizzonte è piuttosto fosco, tanto che dal 2027 si prevede che non si potrà più rispettare il vincolo del freno al disavanzo.
E ora parliamo di uno studio che di fatto è un'ennesima conferma. La salute dei ghiacciai svizzeri non è buona, anzi, nell'estate appena conclusa hanno perso in media il 3% della loro superficie. Se per gli esperti ci sono ancora dei margini di manovra, entro fine secolo solo le realtà più grandi e importanti potranno essere salvate. Da Berna, Alessio Veronelli.
È la rete di monitoraggio dei ghiacciai GLAMOS l'ultima a lanciare l'allarme. La Svizzera potrebbe diventare un paese senza ghiacciai o averne un numero esiguo e di dimensioni limitate. Negli ultimi 10 anni un quarto del volume complessivo dei ghiacciai è infatti scomparso. I motivi del forte scioglimento registrato quest'anno sono ancora una volta le temperature eccessivamente elevate in estate. Lo scorso inverno ha anche nevicato poco, per cui i ghiacciai erano scarsamente protetti quando il caldo estivo è iniziato, ci spiega Matthias Huss, glaciologo direttore della GLAMOS. Scomparsi quest'anno circa 1,4 chilometri cubici di ghiaccio, circa un quarto del lago di Lugano, per intenderci, con perdita di spessore fino a un paio di metri per alcuni ghiacciai. Una perdita di volume che ha subito un'importante e allarmante accelerazione negli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2020 il 14%, ma dal 2015 a oggi il 24%.
Wir ersetzen diese weißen Schnee- und Gletscherflanken mit brüchigen Geröllfeldern und das hat einen Einfluss auf die Sicherheit.
Nevai e ghiacciai stanno lasciando il posto a pietraie e questo ha un impatto sulla sicurezza, aggiunge Matthias Huss, che cita il caso di Blatten come esempio estremo, ma indica poi che in tutto l'arco alpino sono state osservate numerose instabilità. Sicurezza, ma non solo, i ghiacciai sono anche fonte idrica durante i mesi secchi.
Wir sind ein Stück weit entfernt, richtig. Ziele sind zumindest vereinbart.
Siamo già in ritardo, prosegue Matthias Huss. Qui in Svizzera, nel migliore dei casi, potremo salvare un terzo dei ghiacciai entro il 2100, ma solo se a livello globale ci sarà una forte riduzione delle emissioni di CO2. Altrimenti il loro destino, quelli più piccoli in particolare, è lo scioglimento.
Le notizie sportive ora con Giordano De Lucia.
Sì, apriamo con l'hockey e il Losanna che nell'anticipo di campionato, battendo stasera il Kloten 2-1, è salito momentaneamente in testa alla classifica di National League con un punto e una partita in più del Davos. Nel calcio, 9 partite hanno chiuso oggi il secondo turno di Champions League. Da segnalare il big match tra Barcellona e Paris Saint-Germain che ha visto i parigini imporsi in trasferta 2-1. Successo poi del Napoli e pure 2-1 in casa contro lo Sporting. 2-2 della Juventus a Villarreal, stesso risultato tra Monaco e Manchester City. In classifica a punteggio pieno dopo 2 partite ci sono Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Arsenal e Karabakh. Nel ciclismo, ad una settimana dal successo iridato in Ruanda, Marlen Reusser ha vinto oggi anche la cronometro dei campionati europei. A Étoile-sur-Rhône, la 34enne bernese si è imposta nettamente sulle avversarie, cogliendo anche il suo 4º successo in carriera nella competizione continentale. Reusser, che ha chiuso i 24 km del percorso francese alla media di 43 km orari, percorso sul quale, sempre oggi, nella prova maschile, si è imposto Remco Evenepoel, che come la Reusser ha bissato la recente vittoria al mondiale. Ma inseriti nella lotta per le medaglie, Stefan Küng e Stefan Bisseger hanno chiuso all'8º e al 18º posto. Nel tennis, niente da fare per San Wawrinka, battuto nel primo turno del torneo Master 1000 di Shanghai. Il vodese, dopo una bella lotta, ha ceduto al terzo set all'ungherese Marozsan, numero 57 al mondo, mentre Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo di Pechino, battendo con un doppio 6-2 il 19enne americano Liner Teen.
Grazie Giordano Da Lucia. Prima dei saluti diamo uno sguardo come sempre anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 2 ottobre. Bene, al mattino previsto tempo localmente nuvoloso, col trascorrere delle ore passaggio a tempo invece ben soleggiato. Guardando oltre fino a lunedì, a sud delle Alpi almeno in parte soleggiato con possibili deboli locali piogge sabato sera. Oltre Alpe, fino a sabato nuvoloso con possibili piogge, limite delle nevicate in calo a 1700 metri. Da domenica tempo variabile con possibili nuovi rovesci, soprattutto domenica, e neve sopra i 1400 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.